www.redijo.it e la storia continua. Poi Milano curiosa e riprendere la storia, quella dei magi. Dopo un po' i milanesi trascurarono queste reliquie, che furono riscoperte soltanto nel 1158, quando furono approntate le nuove difese della città da parte di Mastro Guintellino. E per meglio proteggere le preziose spoglie, si decise di trasferirle nel sotterraneo del campanile di San Giorgio al Palazzo, all'interno delle mura, togliendole dalla pesante arca di pietra. E queste precauzioni si erano rese necessarie per le mire politiche del Barbarossa. L'imperatore tedesco, che nel 1162, infuriato, era sceso in Italia con un esercito rinforzato dei Lombardi, nemici di Milano, e non erano pochi, per recuperare autorità e privilegi che Milano e le altre città italiane si contestavano. Dopo 2 anni di assedio, aveva sottomesso Milano e aveva imposto non poche umiliazioni ai fieri ambrosiani: la consegna delle armi, del carroccio e dei vessilli cittadini. I consoli supplici ai suoi piedi con le spade nude legate al collo. L'esilio dei milanesi cacciati il 25 marzo, domenica di Passione, nei paesi vicini con un divieto di tornare in città, e la distruzione dei sestrieri cittadini, ad eccezione delle chiese. E questa fu compiuta a partire dal 26 marzo dai suoi alleati lombardi, lodigiani in testa, che sfogarono su quelle pietre tutta l'antipatia che provavano per la superba Milano. Furono coinvolte nella distruzione anche le possenti mura romane, il circo e il teatro. Tale fu il furore che i pavesi incaricati di abbattere l'alto campanile della cattedrale, che riuscirono a farlo crollare sopra la chiesa. In teoria le chiese avrebbero dovuto essere risparmiate, ma l'arcivescovo di Colonia, Reinaldo di Dassel, cancelliere dell'imperatore, scoperto al nascondiglio delle spoglie dei magi, convinse Federico che i milanesi non erano degni di custodire reliquie tanto preziose come quelle, che avrebbero fatto ben più onorata figura nel Duomo di Colonia. Non fu un semplice furto. Reinaldo non era mai stato simpatico ai milanesi. Insorti, quando negli anni precedenti il cancelliere tedesco aveva fatto prepotente, cercando di imporre loro una podestà di nomina imperiale, si era ancora messo di mezzo per impedire trattative dirette tra Milano e l'imperatore, e dopo la resa avrà la mano pesante con le esazioni. Era tedesco e, per quanto sacerdote, di carattere indisponente. Inoltre Reinaldo intendeva fare della sua colonia un importante centro di pellegrinaggio in appoggio della politica imperiale di Federico, un progetto in cui e rientrò anche la canonizzazione di Carlo Magno, sepolto nella vicina Aquisgrana, imposta dall'antipapa Pasquale III, che l'imperatore aveva fatto eleggere in opposizione al legittimo papa Alessandro III, avversario di Federico, e delle sue pretese egemoniche sul Sacro Romano Impero. La proclamazione di San Carlo Magno avvenne il 29 dicembre del 1165, con il proposito non taciuto di gettare discredito su Alessandro. Reinaldo voleva dar vita a un culto cristiano orientato sul concetto di monarchia tedesca sacra, un proposito che non era molto gradito dai comuni italiani e da Papa Alessandro, e che porterà nella Costituzione entro pochi anni della Societas Lombardi, quando a Reinaldo morirà di peste a Roma, rimpianto soltanto da Federico. E secondo un cronista contemporaneo, al momento del furto le spoglie erano ancora in ottimo stato di conservazione, addirittura con pelle e capelli, e dimostrarono un'età apparente di 15, 30 e 60 anni. Reinaldo lasciò Milano il 10 giugno del 1164 e impiegò più di un mese a raggiungere Colonia. Lungo la strada sembra che abbia lasciato non pochi frammenti delle reliquie a varie chiese tedesche. Situazione che non è davvero accertabile attraverso le leggende. Si può soltanto annotare che in tutti i luoghi in cui l'arcivescovo fece sosta sorsero locande e alberghi intitolati alla stella. A Colonia le spoglie, o quel che ne rimaneva dopo un simile viaggio, furono sistemate in un'arca d'argento dorato nella chiesa di San Pietro, dove rimasero anche dopo il rifacimento della cattedrale, in stile gotico, verso il 1249. La storia fu poi raccontata in un ornato latino medievale e in un'ottica un po' parziale da un altro tedesco, il carmelitano Giovanni di Hildensheim, nella Historia Trium Regum, scritta nel 1364. Ma la storia non è finita, continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.